Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
The Jeep Grand Cherokee 4xe plug-in hybrid is built for the best of both worlds. For the city buzz, for the call of the wild, for finding solitude, for sharing memories, for day trips, and for far-roaming adventures. Because with gas and electric capability, the Jeep Grand Cherokee 4xe inspires you to explore more, to explore it all. Tap the banner to learn more. Jeep is a registered trademark of FCA US LLC.
Argentina-Francia, la partita del secolo. E poi, nuoto, bici e corsa. Il triathlon è l'apoteosi dello sport e della sfida con se stessi. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è, parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line. Sullo stadio Azteca di Città del Messico c'è una targa che celebra il partito del siglo Italia e Germania Ovest 4-3, semifinale dei mondiali del 1970. Al Lusail Iconic Stadium di Lusail in Qatar qualcuno dovrebbe metterne un'analoga, perché Argentina-Francia, finale dei mondiali del 2022, è la partita del XXI secolo. A due giorni dalla finale dei mondiali che ha portato all'Argentina di Leo Messi la sua terza Coppa del Mondo, c'è ancora nell'aria la grandezza di una partita iconica, e con questo vi do il ben trovati con Line in questa sua ultima puntata prima della pausa natalizia. Dicevo, una partita iconica, forse addirittura perfetta nel suo copione che sembra scritto a tavolino. C'è stato tutto quello che si potrebbe sognare in una finale dei mondiali. Una partita che per 79 minuti sembrava essere un noioso accompagnamento per Messi verso il titolo di una carriera. Un 2-0 troppo facile contro una Francia troppo molle per essere vera. Poi però è sceso in campo l'altro grande campione, Kylian Mbappé, che dal rigore con cui ha segnato il 2-1 è diventato ufficialmente, lo era già, ma questi contesti rendono certe affermazioni verità, indelebili, il nuovo campione del calcio. Il risultato finale di 3-3 dopo 120 minuti di gioco, con una doppietta di Messi e una tripletta di Mbappé, che diventano 3 e 4 gol se si tiene conto anche dei rigori finali. L'Argentina l'aveva vinta due volte e due volte si è fatta recuperare più che dalla Francia proprio da Mbappé, capace da solo di cambiare una storia che sembrava già scritta. Troppo facile però per Messi vincere senza patire, la gloria arriva sempre dopo la sofferenza, e così sono serviti i rigori per dare a Messi il titolo che gli mancava per poter finalmente guardare negli occhi Maradona. Il discorso su chi sia il più grande dei due è probabilmente più legato all'età di ognuno che ai fatti. Una partita che si gioca su termini personali più che universali. Messi è senza dubbio il calciatore simbolo degli anni 2000 e questo è già storia. Come Pelé e Maradona si sono divisi il Novecento, probabilmente Messi e Mbappé saranno i volti del calcio marchiato XXI secolo, due campioni assoluti, e nella finale di domenica i due hanno scritto il loro manifesto, il lieto fine di un campione totale e la consacrazione di un fenomeno assoluto. Messi e Mbappé come Pelé e Maradona, volti e idoli dello sport più popolare e amato del mondo. Ed è quasi ironico che una finale così epica, bella, perfetta, sia la fine del mondiale più discusso e controverso di sempre. Come se qualcuno avesse voluto inserire in questa Coppa del Mondo ogni sfumatura della vita, da quelle più dolci e fantasiose a quelle più crudeli e meschine. Sono morte 6.500 persone come minimo per costruire gli stadi assegnati a un paese che non cerca neanche troppo di nascondere la propria passione per la corruzione, come stiamo vedendo anche in altre sedi lontane dallo sport. Eppure poi in finale sono arrivati anche i due giocatori più forti del mondo, che giocano nella stessa squadra, il Paris Saint-Germain della famiglia che regna in Qatar. E loro hanno donato alla storia del calcio una finale memorabile, che ci ricorderemo per sempre, dove l'abbiamo vista e con chi, perché il potere del calcio è di diventare storia in diretta e chiunque abbia assistito alla finale di domenica ha visto la storia. Un mondiale controverso, chiuso con una finale da sogno. Tralasciamo il protagonismo di cattivo gusto e quasi spiacevole di Infantino e dell'Emiro Altani, che hanno accompagnato Messi fino all'alzata della Coppa, come a volerlo tenere d'occhio fino alla fine, tanto che poi l'hanno anche vestito con quella tunica. Mai nessun paese si era permesso un gesto simile. Che questa era una Coppa del Mondo diversa dalle altre era evidente. Quella foto si porterà dietro per sempre tutte queste contraddizioni. Siamo davanti a un punto di svolta nella storia del calcio. Probabilmente questo sport, per come è esistito da 150 anni a questa parte, non ci sarà più. Dinamiche extra sport sono pronte a diventare le vere protagoniste. Il Mondiale in Qatar è probabilmente la prima grande dimostrazione di questo, ma la finale del 18 dicembre 2022 tra Argentina e Francia è l'espressione del calcio che unisce e che cancella ogni problema per almeno 90 minuti. E questo lo ricorderemo per sempre.
Ho preso una botta prima, sulla prima. Mano sinistra.
No, oh, no, no, no.
Non
no,
ci posso no. credere.
Ho rotto una mano.
Non è possibile che ce ne sia sempre una qua, la grinta di Sofia.
E noi, già, in questa storia noi non entriamo, neanche per errore, periferia estrema di uno sport che abbiamo dominato, che ancora amiamo, ma che non sembra appartenerci più di tanto. Non per i risultati sportivi, quelli sono figli dei tempi, ma per le notizie che ogni giorno ci arrivano. Mentre il mondo faceva l'amore con il calcio, in casa nostra arrivavano prima le dimissioni del presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange, dopo che il procuratore della sua associazione era stato arrestato per spaccio. E poco prima il presidente della Lega Pro, la vecchia Serie C, Franco Ghirelli, aveva anche lui dato le dimissioni dopo che non è stata approvata la sua modifica del campionato, che ogni anno perde qualche squadra perché non ha i soldi e quindi fallisce. Come in Serie A, dove nessuno vuole mai fare un passo indietro e i club non fanno altro che chiedere al governo di non pagare le tasse perché sennò non ce la fanno. Come al solito il pensiero è rivolto all'oggi e mai al domani. Allora forse è meglio lasciar stare il calcio italiano e celebrare le imprese di altre discipline. E quindi Sofia Goggia, quello che ha fatto in 48 ore è roba da Wonder Woman. Prima si rompe la mano in discesa, vola a Milano, si opera, torna a St. Moritz, gareggia con la mano ingessata e lo scotch per tenere la racchetta incollata al guanto e alla fine vince. Wow! Oppure i mondiali di nuoto, dove siamo una superpotenza, come vi ho raccontato anche qui su Line nella prima puntata. Ai mondiali in vasca corta di Melbourne, in Australia, siamo arrivati terzi nel medagliere, proprio dopo l'Australia e gli Stati Uniti. 10 medaglie, di cui 5 ori, 6 argenti e 5 bronzi, accompagnati anche da record del mondo. Oppure nella pallavolo, dove dopo il successo di Perugia nel lato maschile, anche nel femminile Conegliano si laurea campione del mondo per club, battendo in finale le turche del Vafibank Istanbul, dove gioca tra l'altro Paola Egonu, la nostra pallavolista più forte e tra i simboli del nuovo sport italiano di cui avremmo bisogno.
Vaya historia de terror. Amir es un futbolista que se sumó a la defensa de los derechos de las mujeres en Irán y eso lo convirtió en blanco del régimen. Hoy está en el corredor de la muerte. Fue sentenciado a la horca. Ahora el mundo aboga por él.
Come vi ho detto, il potere di una grande partita di calcio è quella di far dimenticare tutto, di diventare assoluta, come se tutto il mondo fosse rappresentato in quello stadio. In parte è vero, in parte no. E nella parte no ci sono storie come quella di Amir Nasr Azzadani, calciatore iraniano condannato a morte per aver preso parte alle manifestazioni che da mesi si verificano in Iran per pretendere maggior libertà e uguaglianza per le donne e non solo. La FIFPro, la federazione mondiale che unisce tutti i calciatori professionisti, è intervenuta e ha chiesto l'immediata cancellazione della pena. Bisogna prima di tutto ricordare che Azzadani non è l'unico condannato, con lui ci sono altre 9 persone e in generale in tutto l'Iran queste barbarie si verificano ogni giorno. Azzadani però ne è semplicemente uno dei volti più sensibili, che in qualità di calciatore è più impattante, ne diventa un simbolo. Qualcuno sperava che in finale qualche giocatore facesse o dicesse qualcosa, ma come era probabile nessuno ha fatto o detto niente. Anche questa è stata una vittoria del Qatar, in fondo. Un mondiale che ci ha insegnato tantissimo su come va il mondo. Solo nei prossimi anni potremo capire se è stato l'inizio di qualcosa di nuovo o il motivo per cambiare il corso della storia.
Nuota, pedala, corri, è il triathlon e noi siamo a Cervia, dove oggi si assegna il titolo italiano sulla distanza sprint, 750 metri di nuoto, 20 di ciclismo e 5 km di corsa.
Nuoto, corsa e bici, tutto insieme in un'unica gara. Più che una disciplina, sembra un inno alla fatica, una sorta di gara di sopravvivenza a chi resta in piedi fino alla fine. Il triathlon è sicuramente anche questo, una costante sfida con se stessi. A differenza di quanto si possa pensare, nonostante sia composto da tre discipline che di per sé sono naturali e antiche, il triathlon è uno sport giovane. Leggenda vuole che sia nato nel 1977 alle Hawaii, dove un gruppo di amici litigava su quale, tra una gara di nuoto, una di bici e una di corsa, fosse la più faticosa. Qualcuno allora suggerì di metterle tutte insieme e scoprire così la risposta. A quella prima storica gara si presentarono in 14, tra cui alcuni parecchio improvvisati, se è vero che uno dei partecipanti aveva comprato la sua bici giusto il giorno prima della gara e uno addirittura si fermò in un McDonald's per fare uno spuntino. Da lì però le cose sono cambiate parecchio e oggi un atleta di triathlon è quello che probabilmente più si avvicina al concetto di super atleta, capace di performare al massimo in tre discipline diverse, che quindi non solo conosce e pratica, ma che ammira e al tempo stesso soffre. Uno dei più forti atleti di triathlon italiani si chiama Alessandro Fabian. Ha partecipato a tre Olimpiadi, su tutte Londra 2012, in cui è arrivato decimo nella finale. Io l'ho incontrato e mi sono fatto spiegare tutto su questa disciplina, partendo proprio dalle basi, tipo quale sia l'ordine di gara, per arrivare al concetto di fatica e di superamento di se stessi, alla base di ogni allenamento. Il punto di partenza è stata una riflessione: è meglio partire da uno sport e arrivare a farne altri, oppure il contrario, quindi dal tutto arrivare al singolo? Sentite il parere di chi ne sa.
Tendenzialmente forse il triathlon dovrebbe essere uno sport che si fa fin quando si è bambini, nel senso che nel momento in cui abbiamo la capacità di apprendere ed è il momento in cui siamo appunto bambini, la gestualità motoria, la coordinazione e non tanto le capacità condizionali, ecco, in quel momento lì sarebbe il momento opportuno per imparare una multidisciplina, per esempio come il triathlon, ma come tante altre, ecco. E poi magari specializzarsi ancora di più in uno sport unico. Spesso questo invece avviene al contrario, nel senso che come me io sono stato un nuotatore, ho avuto anche la passione per altri sport, ma sono stato fin da subito un nuotatore. E da lì mi sono poi specializzato nel triathlon in una multidisciplina quando avevo tra i 17 e i 18 anni e ho dato via questa, diciamo, seconda carriera.
E come avviene il passaggio da essere l'atleta di una disciplina, nel tuo caso il nuoto, a iniziare ad allenare anche altre due discipline, la corsa e il ciclismo? Come avviene questo passaggio? È un qualcosa che si sperimenta o fin da subito bisogna iniziare, diciamo, con decisione a farlo, perché non è che ci si può più di tanto improvvisare?
No, dipende sempre dall'intenzione, dalla volontà dell'atleta stesso, nel senso che sono sempre quelle poi alla fine le differenze. Io ricordo che già prima di iniziare triathlon mi piaceva moltissimo correre e proprio in quel momento lì per me correre è diventata una cosa abbastanza normale nel momento in cui dovevo allenarmi. Probabilmente la bici è stata quella un po' più difficile a gestire per tempistiche, ma anche proprio per logistica stessa per la bici. Però anche in quel caso lì avevo mio fratello che era un ciclista e che quindi aveva la possibilità di insegnarmi. Diciamo che la differenza è stata la volontà, la voglia di mettermi in gioco, l'entusiasmo di trovare una nuova avventura. Ecco, questo è stato sicuramente l'ingrediente principale.
Come è sviluppata la settimana di allenamento di uno sportivo come te, che lo fa, insomma, seriamente, non lo fa, diciamo, come passatempo? Ho letto che ti alleni 30 ore alla settimana. Tu alleni contemporaneamente tutte e tre le discipline? Hai periodi dell'anno in cui ti concentri solo una su una nello specifico? Hai un qualcosa che magari serve a tutte e tre e poi vai a specializzarti? Come funziona?
Allora, premetto che effettivamente è la mia settimana lavorativa. Però scherzo a parte. Allora, sì, quest'anno il monte ore settimanale è stato minore perché a inizio anno sono diventato papà, quindi ho dovuto gestire varie cose. E quest'anno diciamo che il monte ora era intorno alle 25 ore, non 30. Sicuramente sarà un obiettivo il prossimo anno arrivare intorno alle 30, perché abbiamo visto che ci sono alcuni punti dove devo sopperire delle distanze con il livello mondiale, diciamo. Però tendenzialmente mi alleno dalle 2 alle 3 volte al giorno, tutti i giorni, non c'è un giorno di stacco tendenzialmente. Magari può esserci una giornata un po' più leggera rispetto all'altra, ma tendenzialmente sono tutti i giorni con 2-3 allenamenti.
E per quanto riguarda la tipologia di allenamento, se ti alleni contemporaneamente su tutte e tre le discipline, ti concentri in base ai periodi dell'anno su una nello specifico?
No, in questo caso diciamo io ho una settimana base, una settimana standard, dove alleno diciamo in contemporanea tutti e tre le discipline nello stesso giorno. In contemporanea, nel senso una dietro l'altra, magari può capitare di fare dei combinati, non so, soprattutto bici corsa. In questo caso non faccio mai un triathlon consecutivo tutto in un giorno, questo capita solo in gara tendenzialmente. Per il resto diciamo divido le tre sedute nella giornata.
Allora, quando si parla di sport di fatica, si sottolinea sempre l'importanza dell'aspetto mentale, l'essere preparati mentalmente prima ancora forse che fisicamente all'idea di dover faticare, quindi dover avere della sofferenza. Nel tuo caso tu fai tre discipline, tutte e tre di grande fatica. Alleni anche il tuo aspetto mentale? C'è una delle tre nella quale ti senti un po' più debole, che magari questo soprattutto all'inizio ti faceva soffrire di più?
Allora, a me piacciono molto le metafore e lo sport piace molto come metafora di vita, perché fondamentalmente ci mette di fronte sempre costantemente e continuamente alle nostre sfide personali. Un giorno magari superi un tuo limite e il giorno seguente poi ne trovi un altro di limite. Quello che ho notato da quando ho fatto i cicli olimpici, i tre cicli olimpici che mi hanno portato fino allo scorso anno, a quest'anno che sono passato alle lunghe distanze, quindi alle distanze senza scia, diciamo.
Cosa vuol dire con scia?
Con scia significa nella bici, nella frazione di bici si può stare in gruppo, quindi nella distanza sprint che è 750 metri di nuoto, 20 di bici e 5 di corsa, o l'olimpico che sono esattamente il doppio dello sprint, quindi 1,5 km di nuoto, 40 di bici e 10 di corsa, si può rimanere in scia, sfruttare il lavoro anche altrui. Mentre nella distanza Ironman o mezzo Ironman, che in questo caso sono 1,9 km di nuoto, 90 di bici e una mezza maratona di corsa per il mezzo Ironman e il doppio per un Ironman, in questo caso non si utilizza la scia in gruppo. Si fa la gara, diciamo, con se stessi, anche se poi tendenzialmente avere comunque l'obiettivo e il tuo avversario davanti ti aiuta, però non c'è scia perché hai un tot di metri che ti permette di non sfruttare la sua scia. E in questo caso, se l'anno scorso avevo dei limiti che erano legati più alla gestione della corsa, quest'anno mi sono trovato a dei limiti più legati alla questione, alla frazione della bici. Quindi fondamentalmente lo sport ti dà la possibilità costantemente di metterti in gioco e di superare dei limiti diversi.
Hai citato la tua esperienza olimpica, forse su tutte, Londra 2012, dove sei riuscito ad arrivare al 10° posto. Che ricordo hai di queste esperienze, anche Rio, anche Tokyo, anche se eri in un ruolo diverso, però comunque un'esperienza olimpica. Cosa ti rimane e quello che mi chiede, insomma, da persona che non andrà mai alle Olimpiadi, nel momento in cui ci si trova lì, ci si guarda intorno e ci si rende conto di essere in mezzo all'elite di uno sport che racchiude il massimo della possibilità di allenarsi, quindi tanti super atleti come te, cosa si vive? Insomma, c'è un momento in cui ci si chiede ma cosa sto facendo, sono nel posto giusto, o in realtà poi, come dire, la consapevolezza è talmente tale che uno pensa solo a gareggiare?
Ci stanno entrambi i discorsi, ci stanno proprio entrambi i due punti di vista, che magari ogni tanto ti chiedi se effettivamente è il posto giusto, che cosa tu ci faccia lì, o anche sentire paura, emozione, insomma. E dall'altro lato il fatto di avere una consapevolezza che comunque sai quello che stai facendo, sai che puoi farlo bene ed è il tuo lavoro, ecco. Quindi non ti preoccupi di questo perché sei pronto e preparato. Riguardo alle tre esperienze olimpiche, sono state tre esperienze olimpiche completamente diverse, dalla prima che era, diciamo, la novità, all'ultima che è stata un po' una mia delusione. Questi tre cicli olimpici mi hanno portato a una maturazione che mai avrei pensato nell'aspetto sportivo, ma non solo, proprio assolutamente.
Prima dicevamo sarebbe giusto partire da tante discipline e poi eventualmente andare a specializzarsi su una sola, insomma, diciamo il contrario di quello che è il percorso classico. Ti senti di consigliare un approccio al triathlon anche per una persona che, insomma, senza ambizioni di professionismo, che lo fa così semplicemente per tenersi in forma, e se sì, a questo punto come si fa a incominciare? Da cosa si inizia?
Guarda, allora, mi è capitato nella mia carriera di trovare tantissime persone che approcciavano il triathlon, anche grazie allo stimolo che io davo tramite i social e con i miei risultati, ma mi è capitato di trovare tutte le età, dai bambini, proprio dai ragazzini, alle persone più mature, come a te, prima hai detto non andrai mai all'Olimpiade, mai dire mai, non si sa mai come si va e con cosa si andrà. Quello che consiglio è, se c'è la volontà di partire, buttarsi a capofitto, perché la vita è una, bisogna sfruttare tutto quello che c'è. Probabilmente lo scoglio più grande è partire dal nuoto per chi non sa nuotare, perché comunque siamo all'interno di un fluido e dobbiamo cercare di gestire una situazione che non è a noi congeniale nella vita di tutti i giorni, quindi sicuramente la frazione di nuoto è quella più difficile da gestire, quindi sentirei di consigliare di approcciare al nuoto e poi a tutto il resto, insomma.
Qual è l'ordine con cui si svolgono le tre?
Nuoto, bici e corsa.
All'interno di una gara, nel momento in cui parti, quindi per esempio quando stai nuotando, il pensiero e anche la gestione delle fatiche va in qualche modo a quello che devi fare successivamente, o in realtà, come dire, la preparazione è tale che ti concentri su quello che fai, tanto, come dire, cambiando, diciamo, la disciplina è come se venissero fuori altre energie.
Allora, diciamo che tendenzialmente noi abbiamo serbatoio, poi possiamo sempre sentirci a nostro agio in una disciplina piuttosto che in un'altra, però tendenzialmente il nostro serbatoio quello è e quello rimane, quindi le nostre energie dobbiamo suddividerle nelle tre discipline. Logicamente meno energia spendi all'inizio, più te ne trovi alla fine. È un equilibrio molto difficile da gestire, però bisogna essere preparati fisicamente ma anche mentalmente sicuramente, perché le due cose non sono separate ma sono ben legate, e dove va i pensieri va il fisico e dove va il fisico vanno i pensieri, quindi saper gestire queste cose, sia il fisico che la mente, soprattutto la mente, è una chiave di volta che ti permette poi di fare la differenza giorno per giorno, perché poi sarà quello che ti porterà a fare il risultato il giorno per giorno, non tanto l'allenamento in sé.
Oltre alla tua attività di sportivo, Alessandro, tu collabori anche con una realtà, Green Heroes, che lavora sulla sensibilizzazione delle generazioni più giovani in merito alla questione ambientale. Cosa fai con loro? Cosa è emerso in questi anni avendo a che fare con quelle che poi saranno le persone chiamate a gestire il mondo del futuro?
È bello perché questa iniziativa, questo team è nato dopo o comunque durante il Covid, ed è nato da un'azione, dal fatto che eravamo tutti bloccati e in quel momento era importante che nel momento in cui ripartissimo con un'azione concreta. E mi ricordo che la prima, diciamo, prima campagna o prima progetto di sensibilizzazione è stato quello di piantare degli alberi, e da lì, nel momento in cui uscivamo dal lockdown, piantavamo una mini foresta che era in Guatemala in questo caso, e aiutava sia per un progetto di riforestazione sia per un progetto sociale di sostentamento alla popolazione. Adesso logicamente stiamo portando avanti altri progetti, adesso lo vediamo sempre di più che abbiamo bisogno di questo, soprattutto per le nuove generazioni, perché avremo noi, ma soprattutto i figli nostri, avranno grande responsabilità, quella di riuscire a gestire, o meglio, non so se sia una responsabilità, più che altro sarà una legacy, in questo caso una... avranno un peso da portare, o comunque dovranno smaltire tutto ciò che è stato fatto finora, e noi abbiamo la responsabilità di cercare di deviare questa direzione che abbiamo avuto finora, quindi loro avranno un po' le conseguenze di quello che faremo noi, ecco.
E avendo possibilità di avere dei contatti con i bambini, essendo anche tu diventato papà da poco, che impressione ti dà queste nuove generazioni, questi ragazzi, soprattutto in merito alla tematica ambientale? Perché chi è nato prima, come dire, in qualche modo l'ha scoperto nel corso degli anni, questi bambini ci sono nati già dentro una grande crisi climatica. Molto spesso si parla delle generazioni future, però senza poi avere contatto, chiamiamola, con la materia prima. Tu che invece hai questa possibilità, che sensazioni hai? Cosa ti lasciano i bambini?
Guarda, costantemente siamo influenzati dal giudizio, no? E in questo momento spesso sentiamo parlare delle nuove generazioni come delle generazioni che non hanno voglia di fare, o che non hanno voglia o non hanno stimoli. Io credo fortemente che non sia così, nel senso che probabilmente l'ambiente che ci circonda in qualche maniera spegne un po' lo stimolo, ma dentro di noi c'è una forza, l'energia vitale, la forza che ci spinge a trovare ciò che vogliamo, a metterci in gioco. È solo questione di abitudine e di stimoli. E sono sicuro che presto o tardi, nel bene e nel male, questi ragazzi saranno costretti, o per volontà o non per volontà, a tirar fuori, diciamo, le palle, scusatemi il gergo, ma è così. E sono sicuro che nell'evoluzione in cui stiamo vivendo avranno tutte le capacità per riuscire a fare questa cosa, assolutamente.
Alessandro Fabian, poi off records, come dicono quelli seri, mi ha confessato di non aver del tutto abbandonato il sogno nel cassetto di arrivare anche a Parigi 2024. Se è vero che linee porta bene, ed è vero, sentiremo ancora parlare di lui. Per la notizia bonus di oggi, dopo aver parlato di fatica e voglia di non mollare anche a costo di scontrarsi contro la realtà, una storia che solo a raccontarla pare assurda. Nel college basket americano, quello molto competitivo e seguito delle università, un ragazzo di 19 anni, Ansel Emmanuel, ha segnato i suoi primi punti in una partita ufficiale. Fin qui niente di strano. Emmanuel, però, da quando è bambino, ha un braccio solo dopo che un incidente ha causato l'amputazione dell'altro. Questo, a rigor di logica, sembra voler dire smettere di giocare a basket, uno sport in cui si usano soltanto le mani. Invece Emmanuel ha continuato a giocare, ha imparato ad adattarsi alla sua nuova condizione tanto da farsi notare dalla Northwestern State University della Louisiana, che gli ha offerto una borsa di studio per giocare nella loro squadra. I video, che si trovano ovunque, sono incredibili. Gioca, palleggia e tira come se nulla fosse, come se non avesse un braccio solo. Chissà cosa sarà della sua storia, ma già essere arrivato a questo livello merita di essere raccontato. Sono sicuro che la mia famiglia è orgogliosa di me, ha detto Emmanuel, e io voglio andare avanti e non mollare, da ricordare ogni volta che un obiettivo sembra irraggiungibile. E con questa storia è tutto per oggi. Questa è l'ultima puntata prima della pausa natalizia. Ci risentiamo con il format classico di Line dalla prima settimana di gennaio. In questi giorni comunque usciranno interviste e contenuti per farvi comunque compagnia. Per continuare a seguire Line vi ricordo anche il nostro canale Telegram, Line Podcast. Allora quindi buone feste e viva lo sport! Avete ascoltato Line, dentro lo sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio. Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli potete seguire la pagina Instagram Line Podcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast@gmail.com. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.